Introduzione allo studio critico di due libri classici dell'organizzazione aziendale nelle università italiane, Giustificazione dell'analisi del presente sito. E mostro il titolo dei libri in modo da documentare di cosa si tratta. No, non serve, lo faccio dentro il paragrafo, l'esposizione. Allora, Giuseppe Bonazzi, Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli. Evidentemente l'ho comprato nel 1992. E poi Vincenzo Perrone, Le strutture organizzative di impresa, criteri e modelli di progettazione, Egea, che è la casa editrice della Bocconi, sì. Milano 1990. Quello di Bonazzi è Milano sempre, Franco Angeli. Allora, dice qua la spiegazione del perché analizzo questi due testi. Allora, c'è un collegamento a una motivazione affettiva, ma ovviamente non è questa la giustificazione. La ragione affettiva è che questi testi ho fallito l'esame 4 volte e quindi mi sono ben entrati in testa, no? E quindi praticamente c'è un legame affettivo, perché questi sono i testi con cui ho fatto l'esame 4 volte. Ecco, allora, le ragioni scientifiche sono queste. L'Italia ha senza dubbio, l'Italia, per quello che posso contribuire con questo sito, ha senza dubbio un problema di organizzazione. Ricordiamoci che ogni volta che in economia si sopravvive qualcuno sta male. È il paradosso del capitalismo, se tu ce la fai gli altri non ce la fanno, quindi sembra che non ci sia spazio per tutti. Diciamo che qui noi dobbiamo farcela perché anche gli altri ce la possono fare. C'è un problema organizzativo collegato non solo con la burocrazia dello Stato, ma anche con le organizzazioni delle imprese. Alcune imprese evidentemente per ragioni psicologiche, psicologia industriale, non vanno all'estero. E chi vuole andare all'estero? Mica facile farsi il viaggetto in Cina con l'aereo. Quindi c'è questo blocco degli imprenditori. La parte introduttiva che analizzerò del libro di Perrone, di cui si accenna appunto nel libro di Bonazzi, l'economia dei costi di transazione, perché appunto io nel sito ho avanzato il concetto secondo cui a nulla valgono gli studi di organizzazione aziendale intesa all'organizzazione come un sistema di disciplina dei comportamenti umani interni all'organizzazione e all'azienda, se tu fai fallire l'organizzazione per ragioni finanziarie, le banche che non finanziano le imprese, la crisi finanziaria mondiale, globale, dei mutui subprime, voluta, provocata apposta, il ceto medio che va in crisi, le aziende che falliscono tutte quante. Se si parla di approccio ecologico alle popolazioni organizzative, le organizzazioni come degli esseri viventi, tanti nascono, tanti muoiono, ecco c'è un incremento della morte evidentemente in conseguenza di questa crisi del 2007, la più grande dal dopoguerra si dice, no? L'equivalente di un disastro economico provocato da una guerra mondiale. E quindi appunto sono fondamentali questi due libri, perché appunto l'importanza dell'organizzazione. Poi mi ha colpito leggendo l'introduzione del libro di Bonazzi che ho commentato più sopra, mettendo solo la ragione, io esporrò questi commenti sia in esposizioni vocali sia in paragrafi, se quando devo parlare troppo parlo oralmente, se devo scrivere poco faccio il paragrafo, no? E lì praticamente ho notato appunto nella introduzione del libro di Bonazzi, ho notato che si parla appunto di economia dei costi di transazione, che sarà l'argomento affrontato anche da Perrone nell'introduzione che analizzo. Altre concezioni importante mi ha colpito, a parte tutti i nomi di questi autori che mi ricordo benissimo, Ezioni, Parsons, leggerò i nomi senza pronunciarli bene perché alcuni sono francesi o inglesi, mi ha colpito appunto la razionalità limitata e poi fondamentale il concetto di risorse, mancano le risorse oggi, e di decisioni, appunto, non ci sono solo le organizzazioni. E poi fondamentale sarà studiare il problema della burocrazia, di ogni burocrazia, di tutte le burocrazie statali e anche all'interno dell'azienda, no? Il rapporto tra funzioni delle norme e strategie dei soggetti che si difendono dalle norme, ed è bene che si difendano dalle norme, perché se tu crei un clima cordiale hai anche maggiore efficienza rispetto a un clima da troppo controllo. Poi ci sono gli aspetti disfunzionali e poi forse farò un accenno anche al libro della Bergamin e sulla pianificazione e il controllo, perché appunto il controllo di gestione è un sistema efficiente per raggiungere gli obiettivi. Il raggiungimento degli obiettivi significa efficacia, no? Però tu impianti il controllo di gestione e quindi per ogni variabile stabilisci i premi e le sanzioni e quindi orienti l'organizzazione verso gli obiettivi con questo controllo e il riorientamento degli obiettivi, però tu in questo modo crei troppa tensione, mentre in fondo nelle organizzazioni, nelle burocrazie, le persone vogliono stare in pace. Perché cosa stiamo a orientare l'organizzazione verso gli obiettivi se lo scopo è che il lavoratore stia in pace e che non sia sotto pressione? Quindi nel sistema economico che io ho formulato in questo sito, il sistema di economia simulata, l'avevo formulato a prescindere dal libro che ho scritto, e in realtà come c'è la simulazione d'impresa per le aziende che si fa a scuola, così io ho concepito il concetto di simulazione come anche nella guerra, all'esercito, no? Un'economia globale orientata alla simulazione, perché appunto se ci deve essere pressione psicologica sul management e sui lavoratori per orientarsi alla competizione, questo deve avvenire in certi casi in cui si sceglie di competere come un gioco e non un gioco da cui ne deriva una sopravvivenza e quindi anche la povertà vera. E poi stamattina mi è venuto appunto in mente un concetto, no, che ripeto sempre, e cioè la crisi delle scienze economiche, paragrafo che non posso fare perché non ho abbastanza competenza, la crisi delle scienze economiche, cioè mai gli economisti analizzano questi problemi quando si parla di qualità della vita. Stefano Zamagni ha portato l'attenzione a questo tema, no, sulla trasmissione. La sua immagine, avevo sentito parlare appunto della necessità di andare incontro con un orario flessibile ai problemi delle donne che devono partorire o che hanno partorito. Ebbene, oggi si sarebbe in grado di fare, invece non lo si vuole fare, no? Il sadismo all'interno della struttura delle organizzazioni. Mi ricordo quando ero davanti a Palazzo Montecitorio in una mia visita a Roma come turista, e andavo nei centri del potere di Roma, ovviamente, Piazza Colonna, così, e c'era un manifesto per terra, l'ho preso, e c'era scritto: i lavoratori, noi lo protestiamo perché pensate un po', dobbiamo fare 8 ore lavorative, 4 al mattino, 4 al pomeriggio, e quindi quando è che usciamo nei negozi? Perché quando lavoriamo i negozi sono aperti, quando usciamo dal lavoro i negozi sono chiusi. Questa protesta, no, è la condizione di tutti i lavoratori. Bella vita appunto che faccio io a scuola, e invece loro invece, perché sì, il professore lavora anche a casa, ma anche il pomeriggio, ma a casa, loro invece sono in azienda più un'ora per i pendolari di viaggio, no? mezz'ora, loro sono in azienda 8 ore. E la pausa pranzo non fai tempo a tornare a casa, e quindi quando arrivi a casa, pranzo, cena, poi la doccia, vai a letto subito, poco di televisione. Quando facevo le 8 ore in studio commercialista non avevo neanche il tempo, non avevo il tempo e non avevo voglia, desiderio di leggere il Corriere della Sera, perché semplicemente era tutto tempo tolto alla mia giornata che finiva e ricominciava da capo il giorno dopo. Si dice, sì, ma c'è il sabato e la domenica, non sono sufficienti. Tu 5 giorni alla settimana stai nello scatolino, questa non è qualità della vita. Bene, ma allora cosa facciamo? Una società cristiana in cui tutti si vogliono bene? Bisogna cercare di capire qual è il senso dello stress da lavoro, perché appunto la grande pressione psicologica su cercare di sopravvivere nella vita, questo ti viene dai demoni, loro sono finiti, non devi farti condizionare da loro. Dice Giovanni Paolo II, un tema che dovrò riprendere e che conosco molto superficialmente, competizione interiore, cioè valutare i talenti per se stesso come capacità di studio e affrontare esami e prendere titoli per se stesso e non a confronto con gli altri. E c'è il principio di invidia, no? E poi c'è anche l'altra riflessione di stamattina, non solo l'orario di lavoro, la casa, no? E cioè se tu non hai un reddito ti pignorano la casa perché le tasse te la mangiano, le spese eccetera. E quindi praticamente il valore affettivo della casa e non solo economico, no? Tu perdi la casa, ma è la casa in cui sei vissuto, no? E quindi praticamente cosa volevo dire? Volevo dire perché ti pignorano la casa, perché c'è il divenire economico. E perché c'è il divenire economico? C'è il divenire economico perché altri premono per avere la tua casa. La tua bella casa in centro città, a Milano per esempio, grande, non hai soldi per pagarla? Ti viene tolta, perché altri aspirano a prendere il tuo posto. Il principio di invidia. e quindi praticamente la gente, c'è molta competizione, molta invidia, le persone neppure ti parlano per darsi un senso di superiorità, ecco, ma tutte cose appunto collegate col sistema di unità organica, con i suoi livelli energetici.